1. Nella Bibbia, l'Antico Testamento, Dio guarisce dopo aver liberato gli israeliti dalla loro schiavitù in Egitto. Il Signore indica loro la sua identità. Io sono il Signore, colui che ti guarisce. Esodo 15:26. In ebraico si legge Adonai Rafa, che si traduce letteralmente con Io sono l'Eterno, il tuo medico. Nel Salmo 103 la parola dice: Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie, salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia. Egli sazia di beni i tuoi giorni e tu rinnovi come l'aquila la tua giovinezza. La maggior parte delle guarigioni nella Bibbia ebraica sono guarigioni fisiche. Sara guarisce dalla sua infertilità nella sua vecchiaia. Naaman guarisce dalla sua lebbra. Il re Ezechia è guarito da una malattia mortale. Tobia è guarito dalla sua cecità. 2. Vediamo nei quattro Vangeli. I quattro Vangeli, con i loro 3.777 versetti, abbondano di eventi soprannaturali nella vita delle persone a causa di Gesù. Il 40,3% dei versetti, cioè 1524 versetti, raccontano di guarigioni, miracoli e altri eventi soprannaturali. Il 4,8%, cioè 183 versetti, descrivono Gesù che scaccia i demoni, mentre il 27,5%, cioè 1037 versetti, mostra Gesù che guarisce le persone di ogni tipo di problemi fisici, emotivi, spirituali, eccetera. Il 15% di tutti i 3.777 versetti, cioè 560 dei quattro Vangeli, racconta 17 guarigioni fisiche, 3 risurrezioni dei morti e 26 dichiarazioni di guarigioni multiple da parte di Gesù. Vediamoli insieme. Gesù purifica un lebbroso. Gesù ridona la salute al servo del centurione. Gesù guarisce la suocera di Simon Pietro dalla febbre. Gesù perdona i peccati e poi guarisce un paralitico. Gesù ha guarito una donna che soffriva di emorragia da 12 anni. Gesù ripristina una mano inaridita di un uomo. Gesù guarisce 10 lebbrosi. Gesù guarisce il cieco di Betsaida. Gesù guarisce due ciechi a Cafarnao. Gesù guarisce un muto posseduto. Gesù guarisce un sordo muto. Gesù ristabilisce la vista di due ciechi a Gerico. Gesù guarì il figlio di un funzionario del re in Galilea. Gesù guarisce un paralitico a Bezzaità. Gesù guarisce un uomo nato cieco. A Gerusalemme Gesù guarisce un servo del sommo sacerdote. Gesù poi risuscita il figlio unico della vedova a Nain e altre guarigioni ancora. Oltre ai versetti che descrivono le guarigioni di Gesù, ne ho contati il 18,2%, cioè 551 versetti, che riportano insegnamenti di Gesù sulla guarigione e la liberazione. Ciò significa che il 58,6%, cioè 2213 versetti dei quattro Vangeli, riguarda il soprannaturale e il 45,2%, cioè 1700 versetti, di guarigione e liberazione. Secondo questo criterio, l'arrivo del soprannaturale nel mondo con Gesù è la lezione più sorprendente dei quattro Vangeli. La guarigione è la manifestazione più rappresentata. Questo è soprattutto il modo in cui Gesù ha manifestato il regno di Dio. 3. Guarigioni multiple di Gesù. Gesù ha guarito malattie di ogni tipo e scacciato spiriti malvagi non solo da centinaia, ma probabilmente da migliaia di persone durante i suoi 3 anni di ministero pubblico in Terra Santa. Matteo 4:23-24 dice: Gesù andava attorno per tutta la Galilea, curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo, e così condussero a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guariva. Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, curando ogni malattia e infermità. Matteo 9:35. E la gente del luogo di Genesaret gli portarono tutti i malati, e e lo pregavano di poter toccare almeno l'orlo del suo mantello, e quanti lo toccavano guarivano. Matteo 14:35-36. Sempre Matteo, Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, si fermò là. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì. E la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi raddrizzati, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano. Sempre Matteo 21:14-15 dice: «Dopo che Gesù aveva scacciato i venditori dal Tempio, gli si avvicinarono ciechi e storpi nel Tempio ed egli li guarì. Vedendo le meraviglie che faceva e i fanciulli che acclamavano nel Tempio, Osanna al figlio di Davide». A Nazareth, dove la gente non credeva in lui, Gesù non vi poté operare nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi ammalati e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. Dopo la missione dei dodici, nella quale avevano operato guarigioni, le folle trovarono Gesù in disparte con i suoi apostoli. Gesù le accolse e prese a parlar loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Luca 9:11. L'Evangelista San Matteo spiega il senso delle guarigioni di Gesù. In primo luogo riferisce il fatto che, dopo un conflitto con i farisei sulla guarigione di un uomo con la mano inaridita in un giorno di sabato, Gesù si allontanò di là e molti lo seguirono ed egli guarì tutti. Allora Matteo, citando il profeta Isaia, spiega: «Ecco il mio servo che io ho scelto, porrò il mio spirito sopra di lui, non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta. Nel suo nome spereranno le nazioni». La misericordia di Dio, la sua bontà e la sua potenza sono manifestate quando egli guarisce i poveri e i piccoli, così fragili. Il suo amore prediletto per loro attira tutti i popoli verso il Signore. 4. Che cos'è la firma del Messia? Come si fa a riconoscere il Messia? Quando Giovanni Battista mandò i suoi discepoli a chiedere a Gesù: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro?» Gesù rispose: «Andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti risuscitano. Ai poveri è predicata la buona novella». Dei 6 segni che autenticano la missione dell'inviato di Dio, 5 sono esplicitamente guarigioni fisiche. Dunque, qual è la firma del Messia? È la guarigione fisica e l'annuncio del regno di Dio. Dichiarando che la firma del Messia è la guarigione fisica, Gesù rivelava così la natura di Dio, la sua bontà misericordiosa. Attraverso l'incarnazione, Dio ha squarciato i cieli ed è disceso in mezzo a noi per combattere per noi i grandi nemici dell'umanità: il peccato, la malattia, il demonio e la morte. Il Messia di Dio è apparso tra noi per vincere le opere del maligno. Poi egli inviò il suo corpo, la Chiesa di Dio, che egli rivestiva della potenza del suo spirito, per continuare la sua opera fino a quando egli ritorna per porre fine definitivamente all'impero del male e liberare gli uomini eternamente dalle infermità, da tutte le malattie, dal peccato e dalla morte stessa. Come possiamo capire che dei 6 segni dati da Gesù per identificare il Messia e il popolo messianico, dal IV secolo abbiamo scelto solo il 6, cioè annunciare la buona novella con la predicazione, l'insegnamento e l'evangelizzazione? Perché solo i santi e i grandi santuari hanno mantenuto i 6 segni messianici attraverso i secoli. 5. Che cos'è la chiamata alla vocazione di guarigione nei Vangeli? Matteo 9:35 dice: «Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e curando ogni malattia e infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e di infermità. I reclutatori, sia per il clero che per la vita religiosa, utilizzano spesso questo passaggio di San Matteo in modo limitativo, come se la chiamata di Gesù riguardasse solo la vita religiosa o il sacerdozio. Certo, il suo appello è rivolto a queste due categorie di cristiani, ma è anche un appello a guarire i malati e a scacciare i demoni. La chiamata di Gesù in Matteo è una chiamata al ministero di guarigione, ministero destinato a tutti i cristiani. L'appello del cristiano è di essere figlio di Dio, come Gesù. Gesù è il modello per eccellenza per tutti i cristiani. Siamo tutti chiamati ad una missione messianica identica a quella di Gesù, risanando i malati, scacciando i demoni e annunciando la buona novella dell'amore del Padre in Gesù, per mezzo dello Spirito nel Regno di Dio. 6. I discepoli di Gesù. Gesù dà una missione ai Suoi discepoli, a tutti i cristiani di ogni tempo. Gesù ha incaricato i Suoi discepoli di operare miracoli, di guarire i malati, di scacciare gli spiriti malvagi, di parlare in lingue e di parlare nel Suo nome, e lo fecero. Nel Nuovo Testamento ci sono più di 35 riferimenti al ministero di guarigione e di liberazione dei discepoli di Gesù. La metà di questi sono dichiarazioni generali. Gli Atti degli Apostoli e le Lettere riportano 13 guarigioni con Paolo, 4 con Pietro, 2 con Barnaba e Paolo, 2 con Filippo, 1 con Pietro e Giovanni, 1 con Stefano, 1 con Anania e 3 enunciati generali per gli Apostoli. Gesù dà una missione a tutti i Suoi discepoli. Dando gli stessi poteri e la stessa autorità ad ogni categoria di discepoli indipendentemente l'una dall'altra, Gesù li incaricava tutti, qualunque fosse la loro posizione nella Chiesa, cioè il corpo di Cristo, di guarire i malati, scacciare i demoni, annunciare la buona novella, in breve, esercitare la virtù della fede e i carismi. Ai 72 Gesù disse: «Ecco, vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni, e sopra ogni potenza del nemico. Nulla vi potrà danneggiare». Luca 10:19. Invece Marco 16:17-18 dice: «A tutti i Suoi discepoli Gesù disse: «E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Come si è svolta la prima evangelizzazione dopo la morte, risurrezione e ascensione di Gesù? La prima evangelizzazione dopo Pentecoste si realizzò con segni e prodigi attraverso le mani di discepoli di ogni schiera. Spesso i discepoli di Gesù annunciavano una guarigione e ordinavano ai malati di alzarsi. Questi ultimi obbedivano, erano guariti e la regione si convertiva al Signore Gesù. Allora essi predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Marco 16:20. A Gerusalemme, Gesù continuò il suo ministero attraverso Pietro e ogni apostolo e discepolo. Molti prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. L'uomo storpio fin dalla nascita. Molti miracoli e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli e intanto andava aumentando il numero degli uomini e delle donne che credevano nel Signore, fino al punto che portavano gli ammalati nelle piazze, perché quando Pietro passava, anche solo la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla accorreva portando malati e persone tormentate da spiriti immondi e tutti venivano guariti. Atti 5:12-16. Gli apostoli perseguitati chiesero miracoli a Dio, soprattutto guarigioni fisiche, e la loro preghiera piacque a Dio. Ed ora, Signore, volgi lo sguardo sulle loro minacce e concedi ai Tuoi servi di annunziare con tutta franchezza la Tua parola. Stendi la mano, perché si compiano guarigioni, miracoli e prodigi nel nome del Tuo santo servo, Gesù. Quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono pieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Atti 4, 29-31. In Giudea, Pietro guarì un paralitico. Così la gente di Lidda venne al Signore. Gli uomini di Giaffa divennero credenti perché Pietro vi risuscitò una donna. La semplice proclamazione delle guarigioni di Gesù, della sua morte e della sua risurrezione, è sufficiente perché Cornelio e la sua famiglia credano e si riempiano dello Spirito Santo. In Samaria, i samaritani credettero in Gesù a causa della liberazione di spiriti impuri e delle guarigioni di paralizzati e zoppi da parte di Filippo. Atti 8, versetto 6. Poi le guarigioni proseguono fino ai confini del mondo. Ovunque i discepoli andarono, le guarigioni e i miracoli aprirono i cuori dei buoni. In Fenicia, Cipro e Antiochia, a Iconio, parlavano fiduciosi nel Signore che rendeva testimonianza alla predicazione della sua grazia e concedeva che per mano loro, Paolo e Barnaba, si operassero segni e prodigi. A Tessalonica, a Corinto, a Efeso, in Asia Minore, dice gli Atti, e non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, scese su di loro lo Spirito Santo e parlavano in lingue e profetavano. Dio intanto operava prodigi non comuni per opera di Paolo, al punto che si mettevano sopra i malati fazzoletti o grembiuli che erano stati a contatto con lui e le malattie cessavano e gli spiriti cattivi fuggivano. Ovunque. Paolo descrive il suo intero ministero nella sua lettera ai Romani. Non oserei infatti dire nulla se non di quello che Cristo ha operato per mezzo mio per condurre le genti all'obbedienza della fede, con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi e con la forza dello Spirito.